un saluto e riprendiamo con una panoramica di alcune lettere, come abbiamo fatto un po' ultimamente. Abbiamo fatto l'ultima che abbiamo fatto è stata la seconda la prima lettera ai Corinzi. Saltiamo, non facciamo subito la seconda, ma stamattina volevo considerare un po' la lettera di Giacomo. Quindi, se prendete le Bibbie, spero che le abbiate e che Zoom non vi abbia fatto dimenticare che esistono ancora dei libri in forma cartacea che si possono, barra devono consultare, perché facciamo una panoramica e quindi se avete la Bibbia sotto mano riuscite a seguire un po' sul testo, visto che non leggeremo tutta la lettera. È una lettera particolare quella di Giacomo, lettera molto contestata da Lutero perché sembra metta molto l'accento sulle opere, mentre Lutero aveva riscoperto la grazia di Dio, quindi sono state un po' di polemiche su questo da parte sua. Considerata una lettera cattolica, cioè universale, destinata a tutti, anche perché non è indirizzata a una chiesa specifica, ma agli ebrei che erano in giro per il mondo di allora. È stata attribuita a Giacomo, uno dei fratelli di Gesù, il fratello minore di Gesù, che era diventato poi un responsabile, un riferimento molto importante della Chiesa di Gerusalemme. È importante pensare che è una lettera di un ebreo scritta a degli ebrei. È fondamentale perché per gli ebrei la filosofia era una cosa molto astratta. Le cose andavano bene se funzionavano. Gesù diceva le cose se le sapete le dovete fare, se non le fate vuol dire che non le sapete. E Giacomo è molto su questa linea. Non gli interessano i sofismi filosofici. Ed è una lettera che sembra molto all'attacco. Non ci sono grandi apprezzamenti o incoraggiamenti alle persone, ma delle esortazioni, delle riprensioni, dei rimproveri a queste chiese che lui probabilmente non conosceva, nel senso che è destinata a un pubblico molto, molto vasto. Tocca questioni riguardanti le prove, le tentazioni, la religiosità, la fede mentale, l'uguaglianza, le aspirazioni personali, l'arroganza, la pazienza, l'efficacia della preghiera, ma tutto in un'ottica molto pratica di coerenza e di visibilità. E se la leggiamo ci sono tanti riferimenti ai discorsi e a quello che fece Gesù. Possiamo trovare riferimenti al sapere, al fare, all'accumulare ricchezza, all'amare il prossimo, alla beatitudine e gioia nelle difficoltà, la lingua e il cuore, a non fare da maestri, all'efficacia della preghiera, ai giuramenti, al ricco e a Lazzaro, tutti spunti che noi possiamo ritrovare in questa lettera. Inizia molto velocemente, dopo i saluti, sono Giacomo, scrivo a voi, statemi bene, inizia subito in argomento. E volevo prima però leggervi un estremo condensato di tutta la lettera, perché possiamo riassumere in poche parole, tutto sommato. Come se scrivesse, fratelli miei, non lamentatevi, ma cambiate prospettiva sulle prove. State attenti a dire e non fare e ai favoritismi personali. Se la vostra fede non si vede, non illudetevi, non c'è. Attenzione a come parlate, mordetevi la lingua. Riflettete su chi influenza le vostre richieste, Dio o il diavolo e il vostro egocentrismo. Attenzione all'arroganza e alla sicurezza che potere e soldi possono dare. E siate pazienti, avendo una prospettiva futura, e aiutatevi pregando gli uni per gli altri. Situazione alla quale sto scrivendo che non è delle migliori. Leggevo su un commentario di oltre 100 anni fa, di Bosio, che diceva: questa lettera esprime una tendenza al formalismo, alla religiosità esteriore, alla fede intellettuale, all'ambizione di saperne più degli altri. Erano persone tendenti all'invidia reciproca e ai disaccordi motivati dall'attrazione e soddisfazione mondana. nei loro piani mostrano di non considerare Dio, mostrano egoismo e prevaricazione della ricchezza, invidia, maldicenza, monoria nella povertà e impazienza nelle prove. Sembra una lettera scritta dai fratelli che non ne facevano una giusta. Comunque, inizia dicendo non lamentate. I primi 18 versetti del primo capitolo dice dovete cambiare prospettiva sulle prove. Le prove non sono un evento straordinario, non dice se venite a trovarvi, ma quando venite a trovarvi. Cioè, lo dà per scontato che sarebbe successo. E dice considerarle in un'altra ottica, cioè come una verifica della vostra fede. Se la vostra fede è messa alla prova, vuol dire che vale la pena metterla alla prova. Vuol dire che ha un valore, e se ha un valore, lo verifichiamo la sua solidità. Quindi cambiate la prospettiva. Quando avete le difficoltà, consideratele come un'espressione che Dio vuole constatare questa solidità, perché vale la pena farlo. Però per fare questo abbiamo bisogno della sapienza di Dio, perché è difficile considerare delle difficoltà come delle gioie. Facile dirlo, un po' molto più difficile farlo. Però quando noi superiamo questo, facciamo questo salto e consideriamo le prove in un altro modo, la nostra fede si rinforza. Però ricordatevi, dice Giacomo, che le tentazioni e le prove derivano principalmente dalla vostra natura di peccato, dal fatto che volete fare cose di testa vostra, in senso generale. Non è Dio che vi tenta per farvi cadere, ma le tentazioni alla caduta, al peccato, non è Dio che ve le manda. Poi, dal versetto 19, incomincia a dire state attenti a dire e a non fare, cioè non state lì a parlare molto, ma fate vedere la vostra fede. Se no, è tutta un'illusione, una convinzione errata. Dovete fare attenzione a non dire, parlare, ma poi stringi, non c'è niente. Se no, vi illudete. E l'esempio che fa dice come è una cosa stupida fare quella, perché come se vi vedete che avete la faccia sporca e poi ve ne andate. Non serve a niente sapere le cose e non farle. Andando avanti, nel capitolo 2 mette l'accento sui favoritismi. Noi siamo spesso tentati dal fare delle scale di valore in base al censo, all'opportunismo sociale, eccetera, quindi onoriamo più certe persone che altre e così via. Non dovete farlo. Davanti a Dio siamo tutti uguali e quindi dobbiamo stare attenti all'uguaglianza davanti a Lui. Dobbiamo volere il bene degli altri, dice, considerarlo come un altro noi stessi, questa è la cosa importante. E se vogliamo farlo, è chiaro che non dobbiamo considerare gli altri con valore diverso l'uno dall'altro. E dice una cosa interessante, perché se sbagliate in questo, è come se sbagliate su tutto. Perché la stessa persona che ha detto una cosa ha detto anche le altre, quindi non state lì a perdere troppo tempo. È come una catena. Qualsiasi anello si rompa, noi siamo staccati dal molo. Qualsiasi anello si rompa in una catena di un lampadario, se che si rompa il primo, il quinto o l'ottavo, il lampadario cade. È inutile dire sì, ma gli altri hanno tenuto. Non serve a niente. Se la fede non si vede, non c'è. Questo potrebbe essere riassunto una parte del capitolo 2, della seconda parte del capitolo 2. Non stiamo lì a girare troppe le cose. Se la fede c'è, si vede. Se non si vede, non raccontate storie, non c'è. Questo è quello che Giacomo praticamente dice. La fede, la fiducia in Dio deve vedersi nella pratica. È inutile dire credo e poi fare in testa vostra. Non serve a niente, questa è un'illusione, è una bugia, perché anche i demoni credono in Dio. Quindi il fatto di credere, sì sì io credo, sono un credente, non serve a niente. Dobbiamo essere discepoli di Gesù, non dei credenti. Dobbiamo fare, vivere come Dio vuole, non credere in Dio. Cambiamo ottica. Dice, se non si vede niente in pratica, non esiste. Questo è molto lapidario su questo Giacomo. E la fede senza le opere, se non si vede in pratica, non c'è, è morta, non ha valore, non serve assolutamente a niente. Non è fede. Non è fede. Come dire, ti fidi che questo bicchiere non è avvelenato? Sì, mi fido, bevilo, no. Se ti fidi lo bevi, se non lo bevi vuol dire che non ti fidi. È molto pratico nel suo approccio. Poi dice, stiamo attenti anche a morderci la lingua, ai discorsi, a quello che diciamo, stiamo attenti a non dire cose senza pensare. Non ci deve essere differenza fra il come parliamo in certi ambienti e come parliamo in altri ambienti. Non dobbiamo maledire in un caso, benedire un altro. La coerenza nel linguaggio è molto importante per Giacomo. Non ci deve essere il linguaggio che usiamo quando siamo insieme a dei fratelli e delle sorelle, il linguaggio che usiamo invece quando siamo con i nostri amici, con i nostri colleghi di lavoro e via dicendo. Non parliamo senza aver prima collegato il cervello, che deve essere collegato al nostro Padre Celeste. Poi una cosa, riflessione importante, che dice voi avete problemi, invidiate, uccidete, cosa fortissima, quindi uccidere non vuol dire solamente ammazzare fisicamente una persona, ma la reputazione, la denigrazione, l'immaginazione di qualcuno sono forme di uccisione, cioè il fatto di escluderlo dalla nostra vita. Tutte queste cose avvengono perché i vostri desideri, le vostre finalità, i vostri scopi sono sbagliati. Voi pregate e non ricevete perché? Perché chiedete per delle cose sbagliate. Il modo per capire come fare, come chiedere, è rimanere attaccati a Dio, essere sottomessi a Lui. Perché se non siete sottomessi a Lui, siete sotto l'influenza di Satana. Quindi a chi vogliamo piacere? Quali sono le entità, Dio o Satana, che influenzano i nostri desideri e le nostre preghiere? E qui potremmo chiederci per che cosa preghiamo, quando sono le nostre preghiere, a che cosa si rivolgono, quante preghiere sono rivolte in maniera egocentrica, Signore dammi, ho bisogno, dammi i miei desideri, senza chiederci, ma Dio, che cosa pensa di quello che io gli sto chiedendo? E posso chiederlo a nome di Gesù? Gesù avrebbe fatto queste richieste al mio posto? Sono domande che dobbiamo porci, che rientrano in questo aspetto della sottomissione al Padre, perché se più siamo sotto l'ombrello di Dio, più il nemico deve stare lontano. Poi si avvicina alla fine e dice: state attenti all'arroganza e alla presunzione che il potere e la ricchezza possono dare. Quando siamo ricchi abbiamo qualche forma di potere sociale, politico, ecclesiale, e i soldi danno questo senso di potere, questo vi può portare ad abusarne, a usarlo male, a sentirvi sicuri di voi stessi, dimenticandoci la incertezza della vita. E senz'altro in questi mesi abbiamo vissuto un po' questo aspetto, l'incertezza della vita, la paura della malattia. Ed è paradossale che il Covid ha spostato quello che era la paura dell'incertezza della vita, non sappiamo cosa ci succeda, stiamo vivendo, molti vivono la paura della certezza della morte. Ci stiamo scontrando con questa realtà. Dobbiamo morire. Però Giacomo ricorda, non siamo arroganti, inutile dire domani faremo, se Dio vuole lo faremo. Dio è sovrano, se Dio vuole oggi faremo, diremo, e senz'altro questi mesi ci hanno forzato a riflettere un pochettino più di questo. Quindi entra anche in un altro particolare, molto sembra un versetto buttato lì che non c'entra niente. Cioè, stiamo attenti che non dobbiamo chiederci che cosa ho fatto di male, ma dobbiamo chiederci che cosa non ho fatto di bene. Se sappiamo fare le cose bene e non le facciamo, stiamo sbagliando come se avessimo fatto del male. Noi tante volte ci chiediamo, ma cosa ho fatto di male? No, va bene farsi questa domanda, ma chiediamoci anche, ma che cosa ho fatto di bene, oppure che cosa non ho fatto di bene che avrei potuto fare? Anche il peccato di omissione, come viene chiamato, anche questa è una cosa importante. Chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato, ha agito di testa sua, non ha fatto quello che doveva fare. E poi conclude con delle riflessioni sulla pazienza e prospettiva futura. La pazienza che dobbiamo avere, dobbiamo considerarla nella prospettiva futura, perché il Signore sta tornando. Non una sopportazione passiva, ma un'accettazione in una prospettiva futura. Il Signore torna ed è per quello che dobbiamo essere pazienti, come è successo a tanti profeti, a tante persone prima di noi che hanno atteso pazientemente l'intervento del Signore, ma questo non voleva dire in maniera passiva. Lo attendevano anticipando, pregando, sperando in questo. E un ritorno di un famoso testo del Sermone sul Monte, non stata a parlare troppo, certi temi si rincorrono nella lettera. Il vostro sì deve essere sì, il vostro no deve essere no, punto. Non sì per dire no, ti prometto, ti giuro. Il sì deve essere sì, il no deve essere no. E noi tante volte facciamo difficoltà a dire no. A volte diciamo sì quando vogliamo dire no. Diciamo sì, poi vedremo. Sì, se Dio vorrà, vogliamo dire no, però spostiamo la responsabilità su Dio dicendo forse, ma vedremo, non lo so. Non siamo capaci a volte di essere sì per il sì e no per il no. L'ultima aspetto è della preghiera del sostegno l'uno con l'altro. Se siete contenti, gioite; se avete problemi, pregate; nella sofferenza chiedete l'aiuto anche dei responsabili della Chiesa, che possono venire e pregare per voi ungendovi con l'olio come simbolo dello Spirito Santo. E la preghiera, la fede, il perdono dei peccati, tutto sono coinvolti in questo. Però la preghiera del giusto, questa è una cosa interessante, la preghiera del molto può la preghiera del giusto. E qui, quindi, quando preghiamo per qualcuno dovremmo anche farci un esame di coscienza per dire, ma io in che posizione sono riguardo all'essere giusto o meno. La lettera si conclude in maniera brusca, senza saluti, senza niente e così via. Non sappiamo perché, se magari è andato perso il pezzettino finale della lettera o se Giacomo, essendo molto sintetico, stringato, l'ha conclusa in quel modo. Ma da quello che abbiamo visto si possono fare tantissime considerazioni. Prima di tutto interrogarci come faccio a considerare le prove, le sofferenze o le difficoltà una gioia. Quando le cose vanno male è estremamente difficile considerarle come qualcosa di bello o di utile per noi, per il nostro sviluppo. Ci vuole veramente la sapienza di Dio. Quindi il primo spunto potrebbe essere chiediamo a Dio la sapienza per considerare le prove un motivo di gioia. Poi chiediamoci, un altro spunto, la fede, la nostra fede è fatta solo di parole domenicali, liturgiche, eccetera, in momenti prestabiliti, oppure diciamo e poi non facciamo, tutti contenti stamattina qui collegati e poi in pratica ognuno ritorna alla propria vita senza che cambi niente. La fede, la nostra fede si vede, la nostra fiducia in Dio si vede, gli altri se ne accorgono o non c'è nessuna differenza? in che cosa si esprime in pratica la nostra fede. Se non si vede, non c'è. Dice, non illudetevi, non illudetevi. Illusione è credere a cose false. Dice, se non si vede, non raccontate, io credo, non serve a niente. Deve vedersi, deve trasformarsi in azione, deve trasformarsi in un cambiamento di vita. Se no, è tempo perso e ci stiamo illudendo. Per cosa preghiamo? Quali sono le motivazioni delle nostre preghiere? Qual è lo scopo della nostra preghiera? Stare bene noi? Sentirci bene? Crescere il nostro benessere fisico, sociale, eccetera? È questo il nostro obiettivo? Dio cosa ne pensa di questo? Cosa ne pensa delle nostre preghiere? Possiamo veramente pregare, come dicevo prima, a nome di Gesù? Padre, a nome di Gesù ti chiedo che... Se noi valutiamo alcune delle nostre preghiere in quel modo, forse dovremmo cambiare le cose e dire, ma Dio, qual è l'interesse di Dio per la nostra chiesa, per la nostra famiglia, per noi personalmente? L'interesse di Dio per me è che mi passi il raffreddore o che lo conosca di più, che approfondisca il mio rapporto con lui e così via. L'arroganza per il futuro. Tante volte la vita ce lo sbatte davanti, i funerali ce lo ricordano, però poi ci passa di mente. L'imprevisto, quello che per noi è imprevisto, è sempre dietro l'angolo. Se Dio vuole, faremo questo, quello e quell'altro. Ma non come forse, nel senso con fatalismo, no. Noi siamo soggetti alla sovranità di Dio, quindi non abbiamo questa presunzione di poter programmare senza che ci sia imprevisto il nostro futuro. E quando abbiamo problemi, difficoltà, chiediamo a dei fratelli, agli anziani della Chiesa, fratelli più maturi di noi, di condividere con noi il nostro peso, perché possano pregare con noi e in questo anche liberarci magari di pesi che abbiamo spirituali per la nostra incoerenza e così via, ma anche ricordiamoci di gioire con chi sta bene, chi ha delle gioie, si mette a cantare e possiamo unirci con lui a cantare. Quindi una lettera molto particolare che vi incoraggio, vi esorto a leggere con calma. Sulla falsa riga un pochettino delle considerazioni che abbiamo fatto, perché ritroviamo delle cose molto importanti per la nostra vita, perché il peso principale di Giacomo è: se siete cristiani, deve vedersi, dovete mostrarlo con la vostra vita, deve essere evidente. Non è il cristianesimo, non è una fede teorica, non è una fede astratta, è fatta di azioni pratiche, è fatta di vita pratica, è fatta di vita trasformate. E non illudiamoci pensando di poter dire che siamo cristiani, che crediamo in Dio vivendo come vogliamo noi, non considerandolo nella nostra vita, nelle nostre scelte e nella nostra quotidianità. Preghiamo un attimo per concludere. Padre, vogliamo ringraziarti per l'esortazione che ci dai costantemente, per i richiami per il nostro bene, per la nostra crescita, per il nostro sviluppo, e ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che noi agiamo in testa nostra, diciamo, non facciamo, viviamo su due binari divergenti e questo ci porta poi a avere idee confuse. Aiutaci a volerti piacere per riconoscenza, come abbiamo detto precedentemente col pane e col vino, di quello che tu hai fatto per noi, come ringraziamento, come voler essere come tu ci vuoi, perché tu hai dato tutto per noi, che quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare delle rinunce, non ci siano un peso di fronte a quello che Gesù ha sofferto per il nostro bene, ma che possiamo volontariamente rinunciare, sacrificarci per dare tutto a te che hai dato tutto a noi. Grazie. Che lo Spirito Santo possa ricordarci queste cose nei nostri pensieri, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Nel nome di Gesù. Amen.